Intanto grazie di cuore a Gabriele e a tutta l'equipe che ha curato questa rilevazione preziosa. Grazie a Sua Eccellenza per l'invito, a tutti voi. Scusatemi se sono ancora qui, vi chiedo scusa se ripeterò alcuni aspetti. Ho pensato di così costruire la mia condivisione con voi, tenendo sullo sfondo queste tre parole che riprenderò soprattutto nella seconda parte: azione con responsabilità. Ho pensato appunto di suddividere la mia riflessione e la mia condivisione con voi in due parti. Nella prima parte vorrei così restituirvi anche la ricchezza del cammino sinodale che si sta tenendo nelle chiese in Italia e di cui la Chiesa di Parma è pienamente parte, perché credo che sia importante, quando giustamente pensiamo a le nostre piccole parrocchie o le nostre grandi parrocchie, quando o stiamo già discutendo come riformare alcuni elementi, come fare perché le risorse stanno venendo meno, pensare che questo lavoro in realtà è dentro una riflessione più vasta di come, andando e vivendo la Chiesa, che avviene a livello universale e avviene a livello nazionale. E allora credo, seppur brevemente, che sia importante collocare anche le vostre riflessioni, il vostro convenire qui, il vostro mettere a tema la corresponsabilità dentro questo scenario più ampio. Sul sinodo universale il passaggio è semplice, nel senso che è avvenuta una tappa molto importante, e cioè c'è stata un'assemblea continentale di tutte le chiese europee che si sono trovate insieme a riflettere su cosa significa essere chiesa che evangelizza insieme, ossia chiesa sinodale. Si è tenuta un'assemblea sinodale in Europa, si è tenuta un'assemblea sinodale in Africa, un'assemblea sinodale in Asia, un'assemblea sinodale nelle Americhe, e se voi avrete la possibilità di ascoltare padre Giacomo Costa, che le ha girate sostanzialmente tutte queste assemblee sinodali, coglierete la profondità e la ricchezza di quanto sta avvenendo, cioè di chiese e la loro diversità di cultura, di riferimento, si confrontano su che cosa significa oggi evangelizzare e che cosa significa evangelizzare camminando insieme. E quindi c'è stata questa tappa. È stato scritto poi un documento di restituzione dell'Assemblea Continentale che chi ha occasione di leggere è veramente una lettura interessante, perché lì vedete tutti anche gli elementi di questa Assemblea Continentale, così come del documento della prima sintesi universale. Adesso ci si sta avviando verso la prima Assemblea Sinodale universale, che si terrà in autunno e dove, avrete saputo, accanto ai vescovi parteciperanno dei laici, ma questa non è una novità, ma non solo i laici parteciperanno, ma avranno diritto di voto, una componente di laici e dentro la componente dei laici una precisa percentuale di componente femminile. Avvenendo anche simbolicamente molto importanti, che ci dicono una chiesa dove tutti si sentono corresponsabili. Poi cercherò di entrare meglio in questo significato. A livello di Chiesa italiana abbiamo cercato tutti insieme di camminare nel secondo anno della fase narrativa, nella fase dell'ascolto. Come molti di voi sanno, ogni diocesi ha provato a mettere in atto alcuni cantieri dell'ascolto. Anche voi, come diocesi di Parma, avete fatto delle scelte precise. Per continuare ad esercitarci in questa componente fondamentale di una chiesa e di una chiesa sinodale, che è l'ascoltarsi. Ed è l'ascoltarsi però non fine a se stesso, ma un ascolto che cerca di capire come poter essere sempre di più una chiesa che testimonia il Vangelo. E questo lavoro dei cantieri è stato fatto in tutta Italia. Quasi tutte le diocesi hanno attivato questo lavoro. E come membro del Comitato Nazionale ho avuto la fortuna di girare diverse diocesi, soprattutto online. Abbiamo incontrato tutte le regioni e tutte le regioni hanno raccontato la ricchezza ma anche la fatica di quanto sta avvenendo. Ora siamo in una fase importante di passaggio. Il cammino sinodale della Chiesa italiana passa da a quella che viene chiamata la fase sapienziale. Che cosa significa? Significa che dopo due anni di ascolto non si abbandona l'ascolto, perché lo stile dell'ascolto non è una cosa ogni tanto. Credo che chiunque di noi lo possa sperimentare nella sua vita quotidiana. Non è che dici ti ascolto una volta al mese, no? Oppure sotto Natale ci ascoltiamo, no? Nella vita quotidiana le relazioni delle nostre vite richiedono uno stile di ascolto in cui tutti cerchiamo di crescere con le fatiche che tutto questo comporta. Quindi non si abbandona l'esercizio dell'ascolto, però alle chiese che sono in Italia è chiesto di integrare l'esercizio dell'ascolto con un passo in più, che voi avete già cominciato a fare, perché avete cominciato già a fare delle scelte, ma a esercitarsi ancora in maniera più precisa, cioè l'esercizio del discernimento, del cominciare a dire, ma di fronte a quello che abbiamo ascoltato, di fronte ai nodi che stanno emergendo, alle proposte che ci sembra di intuire, quali sono gli ostacoli che ci sembra importante poter cominciare a sciogliere? Quali sono alcune decisioni che è importante prendere? Quindi la fase sapienziale è la fase dell'approfondimento delle questioni e anche delle scelte possibili, per poi poter arrivare alla terza fase, che è la fase profetica, dove le chiese che sono in Italia, riunite attraverso i vescovi e in una modalità che i vescovi decideranno, con la presenza dei referenti, di altre persone, prenderanno delle linee e delle decisioni. Questo passaggio tra la fase narrativa e questa fase sapienziale ha avuto un momento simbolicamente molto importante alcune settimane fa. Non vi dico quante perché ormai perdo il tempo e quindi magari vi dico una, invece sono due. Comunque non molte settimane fa, a Roma, dove si è tenuta l'assemblea dei vescovi, l'assemblea dei referenti diocesani del Cammino Sinodale e del Comitato Nazionale e l'incontro col Papa. Quindi sono stati tre momenti molto importanti dove sono uscite determinati elementi che provo brevemente a restituirvi. Il primo elemento è stato l'Assemblea dei Vescovi. All'ultima giornata dell'Assemblea dei Vescovi è avvenuta una cosa particolare. hanno partecipato all'assemblea anche i membri del Comitato Nazionale del Cammino Sinodale, che sono in parte esperti e in parte sono i referenti regionali delle diverse regioni. Quindi per la prima volta all'Assemblea dei Vescovi, anche fisicamente, voi vedevate tutti i vescovi, ma qua e là vedevate anche laici, religiosi, che dopo la relazione di Monsignor Castellucci, di cui adesso vi dico alcune cose essenziali, hanno preso la parola chi voleva. Naturalmente con cognizione di causa, non è che uno ha preso la parola così, ma c'è stata la possibilità di un ascolto reciproco tra i pastori e altre persone. Non è finita qui. Nel pomeriggio i vescovi hanno partecipato a dei tavoli di lavoro, 10 persone per tavolo, dove accanto ai vescovi, che parlavano, si confrontavano tra di loro, o un laico o una religiosa, membri del Comitato Nazionale, per cominciare a confrontarsi insieme. Questo in continuità, ad esempio, con l'esperienza che era stata del Convegno Ecclesiale di Firenze. Se di qualcuno di voi ha la possibilità di vedere delle foto, c'è un elemento anche qui simbolico interessante. Questi tavoli, c'erano 36 tavoli, fate il conto, 36 per 10, 360 persone, si sono trovate a conversare insieme nella sala Paolo VI. La sala Paolo VI è la sala dove il Papa incontra tutte le persone, ed è stato simbolicamente molto interessante, perché il luogo dove Pietro, il vescovo di Roma, parla alla Chiesa Universale ogni volta che la incontra, le chiese che sono in Italia si sono ritrovate parlando insieme e confrontandosi su che cosa si può fare, su che cosa si desidera fare per rendere sempre di più la Chiesa oggi, in questo contesto di cambiamento profondo, capace di testimoniare il Vangelo, con tutte le differenze del caso. Io ho guidato un gruppo, vi racconto solo questo aneddoto: i due vescovi ad un certo punto si sono scambiati questo passaggio. Un vescovo dice: io ho la questione due diocesi, ok? Cosa che avverrà, come dire, sempre di più, visti i numeri, almeno credo, non lo so, non è mio compito. E questo vescovo dice: quindi la prima diocesi aveva 46 parrocchie, adesso ne prendo un'altra che ne ha 33. L'altro vescovo dice: io ne ho 311. Una era una diocesi del nord, quella delle 311, le altre due erano due diocesi del centro Italia. Voi pensate a che cosa significa essere pastore di una chiesa con 311 parrocchie e che cosa significa essere pastore di una chiesa con meno parrocchie, ma che comunque devono unirsi. Quindi la ricchezza di questo confronto è certamente stato ed è, e vorrei restituirlo con questi esempi, molto ricco. Nell'Assemblea dei Vescovi, Monsignor Castellucci ha tracciato la linea per l'anno prossimo. Che cosa si può dire in sintesi? La fase narrativa ci ha portato a condividere, dice Monsignor Castellucci, un sogno di Chiesa. Io assieme ad altri ci siamo letti tutte le sintesi diocesane dell'anno scorso, tutte le schede sui cantieri che sono arrivate, adesso stanno arrivando le sintesi del secondo anno. Emerge un quadro molto preciso. Si sogna una Chiesa che evangelizza, che accoglie, aperta, che sa dialogare, c'è tutta una serie di elementi. Monsignor Castellucci dice: la fase sapienziale ci deve aiutare a mettere le condizioni di possibilità. Cioè, che cosa significa concretamente passare da questo ideale, da questo bisogno, da questa aspirazione, da questi temi che tutti cogliamo, a alcune prese di decisione concrete? E di qui allora è nato un primo documento assolutamente provvisorio, dove tutto quello che è emerso in questi 2 anni e che ancora emergerà, perché le diocesi manderanno adesso le sintesi finali, è stato raggruppato attorno a 5 macro temi che sono stati chiamati, tra virgolette, perché questa parola anche nell'Assemblea dei referenti nazionali ha generato un po' di discussione, sono state chiamate costellazioni. Costellazioni nel senso che raggruppano una serie di tematiche. E allora mi sembra importante che ve le restituisca, perché sono anche il frutto dell'ascolto che è avvenuto nelle vostre chiese. Sono quindi, potremmo dire, 5 macro temi su cui occorrerà che la fase sapienziale lavori proprio per arrivare a prendere delle decisioni. Le 5 costellazioni sono state per ora individuate in questo modo. La prima area, il primo nucleo, se non vogliamo chiamarla costellazione, è la missione secondo lo stile della prossimità. E qui sono stati individuati dei sottotemi, che vi risparmio, su cui i vescovi e i referenti, diocesani e comitato, si sono confrontati. Ci si è chiesto che cosa significa concretamente essere capaci di una chiesa che tesse legami di fraternità, che mette al centro le persone, che cosa significa generare una pastorale ospitale, capace di accoglienza. Si è discusso su questo, la missione secondo lo stile della prossimità. Un secondo nucleo che è emerso dall'ascolto della fase narrativa è questo: i linguaggi, la cultura, la proposta cristiana. Come oggi possiamo rinnovare i linguaggi della mediazione culturale della Chiesa? Qual è il ruolo della teologia in questo? Qual è il ruolo dei media in questo? Come possiamo rinnovare nella fedeltà alla tradizione il linguaggio fondamentale della vita cristiana? Tutti diversi e che saranno oggetto ulteriore di approfondimento. Terzo nucleo, formare alla fede e alla vita. Su questo torno, perché poi anche il vostro percorso diocesano sta lavorando intensamente su questo punto. Però anche qui occorrerà in questi mesi chiedersi che cosa significa formarsi insieme. Che cosa significa rinnovare la formazione nell'ottica dell'accompagnamento delle persone. Che cosa significa formare valorizzando i contesti vitali, le parrocchie, gli oratori, le scuole, le associazioni. Che cosa significa tutto questo? Quali sono i punti su cui andare prioritariamente a lavorare? Che cosa significa rimettere al centro la parola di Dio nella formazione? Quarto nucleo, la corresponsabilità. Tema a voi noto, che poi adesso brevemente riprendo. E qui le questioni che sono emerse, che sono sul campo, sono semplici. Che cosa significa concretamente valorizzare la dignità battesimale di ciascuno? Quali sono le linee, ma anche i confini delle nuove ministerialità, di una Chiesa che valorizza le nuove ministerialità? Questo è un aspetto su cui voi state lavorando fortemente. questo è uscito con forza da tutto l'ascolto nei primi due anni. C'è una forte preoccupazione delle comunità cristiane per accompagnare la vita dei propri sacerdoti, e perché i sacerdoti e anche la formazione iniziale e permanente dei sacerdoti possa essere rinnovata. Abbiamo proprio chiesto espressamente questo punto. Quale guida della comunità? Come pensare la guida della comunità? Come pensare il ministero dell'autorità all'interno della Chiesa? Io ho coordinato il gruppo di lavoro dei vescovi su questo punto, sul ministero dell'autorità, no? Dove sono uscite considerazioni importanti sul capire bene il rapporto tra deliberativo e consultivo, ad esempio, che riguarda gli organismi di partecipazione e così via. E quindi gli organismi di partecipazione. Come intervenire, come rafforzarli? Capite che tutte queste domande hanno dei livelli diversi. Ci sono delle cose su cui neanche le chiese che sono in Italia possono decidere, perché dipendono dal diritto canonico. Però se le chiese che sono in Italia dicono: su questo punto noi riteniamo che sia importante riflettere, beh, non è una cosa piccola. Allora tutto il lavoro che voi state facendo nel vostro contesto è di grande importanza. E l'ultimo punto, l'ultimo tema, sono le strutture. Le strutture. Primo, le strutture materiali. Come oggi la Chiesa può gestire le strutture materiali che ha in serietà, in libertà, e renderle a servizio dell'evangelizzazione? Non credo che sia un problema di poco conto, ma è emerso. Secondo, le strutture amministrative. In che misura le strutture amministrative possono diventare elemento a servizio della sinodalità? Vedete che si è entrati in elementi concreti attraverso l'ascolto. Terzo, le strutture pastorali. Chiedono un cambiamento, bisogna valorizzare di più appunto il contributo di tutti, ma in che modo? E un chiamate, ma il termine non è felicissimo, le strutture spirituali, in questo caso ad esempio tutti gli elementi legati alla pietà popolare, a come valorizzare, come rendere la pietà popolare davvero via di evangelizzazione. Ecco, questi temi sono stati oggetto di confronto. Adesso stiamo raccogliendo quanto è emerso dal confronto. Quando dico stiamo, non parlo al plurale per gloria, c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando su questo, e per poter fare in modo che nell'estate il Consiglio permanente possa elaborare delle linee guida di accompagnamento per il lavoro della fase sapienziale delle diocesi. Cosa sarà chiesto sostanzialmente alle diocesi? Primo, di non abbandonare lo stile che hanno avviato di ascolto, di continuare i cantieri che hanno avviato. Se sono state prese, come voi avete fatto, delle decisioni, è importante in stile sinodale portarle avanti. E lo stile sinodale non è una logica deduttiva, no? Noi siamo ancora figli molto di una logica deduttiva. Decido questo e poi è sempre così. Lo stile sinodale è: prendo la decisione, la porto avanti, ma ascolto, faccio verifica, aggiusto nel momento in cui mi accorgo che ci sono degli aspetti che vanno ripresi. E quindi certamente alle chiese, a voi come chiesa diocesana, è chiesto di andare avanti nello stile d'ascolto, di andare avanti nelle scelte che avete iniziato a fare, nell'esercizio del discernimento. Che vuol dire? Imparare a stare nei conflitti. imparare anche a decidere insieme per consegnare la decisione a chi decide. Perché nella Chiesa è questo, cioè sono poi i pastori che hanno la decisione finale, ma la decisione finale del pastore non è, vabbè, posso fare quello che voglio, perché è un pastore, non è un punto di vista. Il tema del discernimento sarà il tema cruciale di questa fase. E naturalmente ci sarà anche il contributo che le chiese potranno dare rispetto a questo nucleo di temi che a livello nazionale andranno approfonditi. Ogni diocesi potrà scegliere alcuni di questi temi su cui dire: noi alla luce della nostra esperienza portiamo il nostro contributo. Ecco, voi avete già fatto molti, secondo me, passi su nella fase, nel cammino che state facendo, che ho innucleato su tre temi: comunità, formazione e corresponsabilità. Però prima di andare a questo punto, permettetemi di chiudere l'azione della prima parte con le consegne che ci ha dato Papa Francesco, perché nell'aula Paolo VI ormai i giorni le confondo, il mercoledì pomeriggio abbiamo fatto i gruppi di lavoro e il giovedì mattina abbiamo incontrato anche con i referenti diocesani, erano presenti anche i vostri referenti diocesani, Francesca e Matteo e il vescovo, il signor Solmi, all'incontro il Papa ci ha dato delle consegne, che semplicemente vi cito: continuate a camminare. Questa è la prima cosa che ci chiede, continuate a camminare. E richiamando Firenze dice: con umiltà, con disinteresse e con beatitudine. Il cammino sinodale non è una ridistribuzione di ruoli, prima contavo meno, adesso conto di più. No, non c'entra assolutamente niente, c'entra invece come possiamo tutti insieme prenderci cura della testimonianza del Vangelo e di una Chiesa che sia segno di Cristo. Secondo, fate Chiesa insieme. E qui ha dato due indicazioni importanti. Per fare Chiesa insieme bisogna essere, ha dato questi due spunti: mai senza l'altro, con la A maiuscola, mai senza gli altri. Credo che qui ci sia la radice della corresponsabilità. Essere mai senza gli altri. E quindi la radice spirituale del nostro essere nella Chiesa è mai senza gli altri. E credo che sia anche un buon criterio nelle decisioni. Essere mai, prendere una decisione mai senza l'altro, con la maiuscola, cioè nell'ascolto della parola, mai senza gli altri, mai senza il confronto, la condivisione. Poi la qualità della decisione che sono affidate ai ruoli, ai ministeri e alle vocazioni. Una Chiesa aperta, una Chiesa che contrasta il neoclericalismo. Se voi andate a leggere il discorso, Papa Francesco dice così. Allora, questo è molto importante, perché Papa Francesco aggiunge: il neoclericalismo di difesa non riguarda i sacerdoti, ma riguarda tutti. Ci possono essere sacerdoti che hanno un neoclericalismo di difesa, cioè che stanno sul ruolo invece che nel servizio, ma ci possono essere laici che stanno nel neoclericalismo di difesa, o religiosi. Papa mette tutti. E quindi, naturalmente, una Chiesa inquieta, perché questo è un termine che Papa Francesco usa moltissimo, è una Chiesa fiduciosa nell'opera dello Spirito. E qua lui fa una cosa interessante, dice: quando sono entrato, una persona che mi conosce, poi abbiamo scoperto Santità, che Dio la benedica, perché qui è tutto un gran... E poi ho usato un termine in argentino che dice il Papa, non posso ripetere, ok? Ma si è capito. E allora Papa Francesco dice, è vero, lui si riferiva alla Chiesa in generale, al Sinodo Universale, non soltanto ai 300 che eravamo lì, che siamo rispetto alla Chiesa Universale, comunque è vero che le Chiese in Italia, ma piccola cosa. E lui dice, c'ha ragione, però io rispondo così, che a Pentecoste era ancora peggio. È il Papa che dice, a Pentecoste era ancora peggio, perché all'inizio si è creata la confusione. Lo Spirito genera confusione, ma genera poi l'armonia. E quindi essere fiduciosi nell'opera dello Spirito significa stare dentro la fatica della confusione, per, questo dice Papa Francesco, non è un mio pensiero, per sapere che poi lo Spirito, se lo ascoltiamo, genera delle vie, genera un'armonia, che non è l'armonia del tutto chiaro, tutto tranquillo, dell'organigramma che funziona e non si muove, è l'armonia dello Spirito, del sapere che stiamo cercando di seguire il Signore. Allora, è dentro questo scenario che colloca il lavoro che voi state facendo. Il lavoro che voi state facendo, che secondo, a mio parere, ha due termini fondamentali: corresponsabilità, e non a caso Gabriele vi ha presentato il tema degli organismi di partecipazione, ma anche il tema della formazione. Domani vi verrà presentato un percorso preciso di formazione alla ministerialità della diocesi, per il confronto. Quindi vedete che voi formazione e corresponsabilità sono due temi che appartengono ai cinque nuclei, ai cinque costellazioni che sono emerse anche dall'ascolto nazionale. È importante che questi due termini, però, a mio parere, siano collegati a un terzo che sta alla base, che è la parola comunità. Perché la corresponsabilità nella Chiesa e la formazione nella Chiesa si tengono se sono in rapporto a una comunità che si fa evangelizzare e che evangelizza. E a sua volta la comunità cresce se c'è formazione e se c'è corresponsabilità. Allora credo che sia importante riprendere queste tre parole brevemente, richiamandoci alcuni significati fondamentali e anche provando a porci qualche domanda proprio nell'ottica del discernimento. Cioè, credo che il discernimento sia la capacità di stare dentro le domande per poi prendere delle decisioni, ma il discernimento richiede la pazienza di stare dentro le domande. La prima parola, appunto, e poi vado verso la fine, quindi voi dite, se ha fatto la prima parte 35 minuti, la seconda ci metterà 40 minuti, quindi neanche la pasta che devo mettere su chissà quando mangio. No, non preoccupatevi, in 10 minuti faccio questi tre punti, per poi lasciare lo spazio alle domande e al confronto. La prima parola è la parola comunità. Dall'ascolto dei tavoli sinodali, dalle conversazioni spirituali di tutte le diocesi, emerge con chiarezza questa perspettiva che anche Papa Francesco ci riconsegna. Abbiamo bisogno di comunità capaci di ascoltare, anche in pochi. Dice, ma la comunità in tre, cioè il Vangelo in questo è chiaro, è dove due o tre, cioè non dice dovete superare la soglia dei 150, no. Probabilmente anche la Chiesa delle origini aveva un problema di numeri ogni tanto. Il messaggio è chiarissimo, dove due o tre, ma è una comunità che ascolta la parola, che ascolta. ascolta l'altro come ascolta la parola. Questa è un'esperienza fondamentale della conversazione spirituale. Ascoltare l'altro, perché attraverso la narrazione dell'altro lo spirito mi interpella, il che non vuol dire che gli dico che hai ragione. Non è una comunità che ascolta, una comunità che cura, che si prende cura della vita delle persone, con i gesti ordinari della cura, l'interazione, l'amicizia, la cura, a partire dalla catechesi, dalla liturgia, la cura delle piccole cose. Perché una casa curata è una casa che... Una casa trascurata ti trasmette poca passione, demoralizzazione, diventa mortificante. Allora, una comunità che cura, che si prende cura di sé e degli altri, una comunità che condivide, mette in circolo i doni, anche i pochi che ci sono, una comunità che impara, che si lascia interpellare dagli altri, che impara anche nelle unioni tra le parrocchie, nella collaborazione reciproca, no? La cosa più difficile, ad esempio, è mettere insieme il repertorio di due cori parrocchiali. È una roba incredibile, no? Per dirci, io devo imparare i canti di quell'altro, ma neanche per idea, abbiamo una tradizione, no? Tra tutte le cose più difficili è mettere insieme i cori parrocchiali. Potete mettere insieme tante cose, ma quello è più difficile, quello è un nervo scoperto, no? Al di là della battuta, una comunità che impara. Allora, al centro sta la vitalità della comunità, perché i consigli pastorali parrocchiali sono a servizio della comunità. I consigli pastorali diocesani, uno non ci va a suo nome, ma dovrebbe andarci per poi riportare la vitalità nella comunità. Se noi non teniamo ferma la cura delle nostre comunità, gli organismi rischiano di continuare a restare, pur con tutta la cura che dovremmo avere per loro, sovrastrutture. E la formazione che faremo rischia semplicemente di formare persone ma staccate dalla comunità. Allora, questo collegamento con la comunità, questa centralità delle comunità concrete, che imparare nella comunità vuol dire anche lasciarsi aiutare. Ti mancano dei catechisti, ti fai aiutare da altre comunità. I bambini sono in tre e non fanno un'esperienza significativa, le metti assieme ad altri cinque, anche se dopo 200 anni tu dici che il catechismo alla parrocchia lo faremo da un'altra parte. Cioè, ci vuole anche una comunità umile, una comunità umile che riconosca le proprie debolezze e le proprie risorse. La base è la cura della comunità, ma la cura della comunità ha bisogno di persone. E certamente quindi c'è il tema della cura della formazione. Voi domani ascolterete una proposta importante di formazione specifica. Allora qui diventa molto importante che la formazione specifica di persone che si mettono a disposizione per svolgere un ministero sia sempre collegata alla formazione generale. Cosa intendo dire? Che innanzitutto c'è la cura della vita di fede, che avviene nelle relazioni quotidiane, nella vita della comunità, nella tua vita personale, nel lavoro che fai, nell'indole secolare della tua vocazione laicale. Quindi c'è la cura della formazione generale, a cui è importante certamente che si associ una formazione specifica, nell'ottica di una formazione ministeriale. Questa formazione ministeriale è importante che sia pensata in collegamento con la vita della comunità, ed è importante che sia pensata in collegamento con la corresponsabilità. Perché formare i ministeri significa formare a dei servizi per la comunità nella logica della corresponsabilità. Non significa semplicemente assegnare dei compiti a delle persone che si pensano per gli altri. Con i sacerdoti anche di Parma abbiamo avuto modo di ragionare su questo. La corresponsabilità non è un insieme di persone che semplicemente esercitano un servizio per gli altri, ma con gli altri. Guardate che un conto sia per l'altro. Un conto è pensare il ministero con l'altro. Questo avviene anche nel matrimonio. Se tu il matrimonio lo pensi come un ministero per l'altro, per i figli, per la moglie e con i figli, non è la stessa cosa. Ma la ministerialità ecclesiale è sempre una ministerialità nella corresponsabilità. Allora è importante che il progetto che domani vi verrà presentato, a mio parere, perché dà un quadro, una linea sull'importanza di formare la ministerialità, anche di coordinare, di mettere in atto un coordinamento delle attività formative, ma coordinare questo percorso in una logica appunto di discernimento. E allora qui ci sono alcune domande, ad esempio di discernimento, che è importante cogliere. Ad esempio, come scegliere le persone, quali sono i criteri con cui si scelgono le persone per le ministerialità, e in questo credo che anche il livello nazionale dovrà riflettere su questi aspetti. Secondo, come formare queste persone facendo attenzione di evitare una cultura della delega all'interno della comunità. Terzo, come curare questa formazione facendo in modo che valorizzi al meglio i compiti che il ministero richiede, cioè coniugare una formazione intellettuale con una formazione esperienziale. Queste, ad esempio, sono alcune domande di fondo, secondo me, di questo punto che è importante assumere. Così come nella parola precedente, la parola comunità, ci sono delle domande di discernimento che mi sentirei di restituirvi. Da che cosa partire dalla cura del particolare? Cosa scegliete di curare particolarmente? Ad esempio, nella parrocchia unita in cui sono io adesso a Piacenza, una scelta fondamentale è stata, dopo il Covid, si cura l'accoglienza all'inizio della messa. E le persone che arrivano, non c'è più il detergente, ma le persone sono accolte. Ciao, benvenuto, buongiorno. Poi sono sempre quelli che arrivano in ritardo, che svicolano, non si vogliono far vedere, si mettono dietro la colonna. Questo è normale che avvenga se ci sono le colonne dappertutto. Però da dove volete, da dove partite? Da dove partire? Questa è una scelta che ogni comunità può fare. Da che cosa partire? Come mettere realmente al centro le persone? Tutte. Quali sono quelle che realmente sono più escluse? Queste sono domande di discernimento nelle nostre comunità che dobbiamo porre in essere. E l'ultima parola è naturalmente la parola corresponsabilità. La corresponsabilità, lo dicevo già l'anno scorso, significa rispondere insieme. Corresponsabilità significa rispondere insieme, non significa dividere i compiti. Poi comporta anche la divisione dei compiti, ma la corresponsabilità è la risposta insieme. Allora, la corresponsabilità è la corresponsabilità della risposta insieme alla sequela e all'annuncio. L'annuncio viene come frutto della sequela. Allora, la responsabilità è innanzitutto la cura reciproca che ci prendiamo della sequela. Come ci aiutiamo vicendevolmente a credere? Come il sacerdote aiuta i fedeli a credere, i laici, e come i laici, le religiose, si aiutano e aiutano il sacerdote a curare la propria fede? Corresponsabilità della sequela e corresponsabilità dell'annuncio. La corresponsabilità, lo abbiamo già visto nei questionari, ha già degli organismi che però chiedono di essere, ce lo dobbiamo dire, assolutamente potenziati e ordinati. Ancora troppo è lasciato alla semplicemente libera gestione. La libertà è fondamentale, ma la cura del metodo anche, come è stato detto anche dai questionari. Allora questo vuol dire certamente formare le persone, ma anche qui non formarle prima, ma formarle durante. Si impara a lavorare insieme nei consigli se i consigli si fanno. Se i consigli non si fanno, non si impara. Ma per imparare a fare i consigli bisogna accettare che i consigli sono una delle cose più faticose che ci siano. Perché scegliere da soli si fa prima. Ma lo scopo dei consigli non è quello di scegliere brevemente, ma di scegliere corresponsabilmente, che è diverso. Allora, da questo punto di vista c'è bisogno di crescere in una cultura della pazienza, nella crescita di partecipazione e anche in una cultura della verifica dei passi che si sono fatti, che non vuol dire la verifica dei risultati, ma la verifica dello stile, che anche dei risultati, ma dello stile. Allora qui, secondo me, ci sono almeno due domande che ci sollecitano. Come imparare a stare nella fatica dei consigli? Come imparare a gestire i conflitti? Come imparare? Queste sono domande, secondo me, ineludibili nella misura in cui vogliamo davvero lavorare nell'ottica della corresponsabilità. Bene, volevo finire con effetti speciali, ma non ce li ho, e quindi mi fermo qui. Vi do la bella notizia che ho finito, e quindi